cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata, tifosi bianconeri a cose di calcio. Io sono Paolo Rossi, il giorno dopo Aston Villa Juventus, in regia c'è Yves. Possibilità di intervento naturalmente con messaggi e vocali al 340-5425-324. Il tema oggi è veramente molto semplice, cioè qual è la vostra valutazione dello 0-0 di ieri e più in generale del momento della Juventus. In questo momento noi siamo pienamente dentro il playoff, chiaramente una vittoria ieri ci avrebbe aggiustato ancora di più questa classifica, ci avrebbe anche proiettato a lottare con più credenziali per un eventuale ingresso nelle prime otto e quindi saltare poi il turno preliminare agli ottavi di finale, mentre una sconfitta avrebbe cambiato poi abbastanza poco, nel senso che oggi siamo con un vantaggio importante di 4 punti sulla 25esima, però dobbiamo anche sapere che in virtù di una formula nella quale il calendario conta molto, noi abbiamo come prossimo impegno il Manchester City e non sarà certamente una gara facile, al di là del fatto che la squadra di Guardiola sta vivendo il momento di massima crisi degli ultimi anni e non riesce più a vincere, però ha interrotto la serie delle 5 sconfitte consecutive e quindi dobbiamo fare molta attenzione perché poi questa Champions ci sta dimostrando anche verdetti abbastanza sorprendenti. Primo fra tutti, devo dire, quello di ieri, di uno Stoccarda che a noi ha fatto male, meritandosi la vittoria, ieri ne ha prese 5 in Serbia con la Stella Rossa. Segno che, insomma, giocare tante partite in pochi giorni può anche portare a dei risultati a sorpresa. Però a me interessa la vostra valutazione, la valutazione collettiva, cioè della prestazione di squadra, ma anche la valutazione sui giocatori. Scelgo il primo vocale che ho ascoltato quando sono entrato in onda. Il secondo, per la verità, l'avevo già commentato giorni fa, quindi non so se è stato ripetuto o se è sempre quello, ma mi interessa la valutazione su Comines, perché io mi trovo d'accordo. Comines è un giocatore, e non a caso Thiago Motta non ci vuole rinunciare, e anzi ne parla spesso, anche perché gli viene chiesto il merito della prestazione dell'olandese, ne parla spesso in termini lusinghieri, dicendo che è un giocatore importante e fondamentale. La Juve ieri non ha fatto un grandissimo pressing, però in alcuni casi sì, e certamente Comines da questo punto di vista serve. Thiago Motta ha lasciato anche intendere che Comines è un punto di riferimento, nel senso che indica molto ai compagni i movimenti da fare. Ieri non mi è piaciuto nel suo apporto sulla tre quarti, non è entrato in partita, non è riuscito a toccare palloni importanti, decisivi, nello sviluppo delle azioni migliori della Juve non lo abbiamo visto, però è sicuramente un giocatore, come ci definisce spesso Domenico Marocchino, che sa giocare a fari spenti, cioè che lo trovi poi anche improvvisamente. Personalmente avevo pensato che prima o poi sarebbe arrivato il suo gol e non è stato così ancora, perché recentemente l'avevo visto più andare al tiro, però va anche detto che la Juve, insomma, oggi ha un organico davvero ridotto all'osso, per cui Kop deve assolutamente giocare e questo forse può anche servire a lui a maggior ragione per farlo entrare in una migliore, non tanto condizione fisica, ma brillantezza, cioè quel qualcosa in più che ci vuole per riuscire a essere determinante. Allora, chiedo a Ivi di andare subito a sentire un vocale.
Ciao Paolo, Lorenzo di Macerata.
Ciao
la
Lorenzo.
La situazione per quanto riguarda la partita di ieri è positiva, perché un 0-0 fuori casa con la situazione in cui eravamo è positiva. Il problema è però come mai siamo arrivati a giocare in 13, a partire in 13, quindi la valutazione si fa a fine anno. Io sinceramente fino adesso, se devo dare un voto alla Juve dall'inizio stagione, io ho un 5,5/6, non di più, perché il mercato è deficitario, non si riesce ad offendere come si deve, quindi non c'è equilibrio, perché va benissimo la parte difensiva, però se non c'è l'attacco è pressoché inutile, voglio dire. Quindi ripeto, ci sono delle mancanze di mercato molto gravi.
Allora, 5,5/6 è una valutazione, secondo me, tra il sufficiente e il negativo, che non mi trova concorde, nel senso che Io penso che la Juve, con tutti i limiti che ha avuto questa stagione, in primis naturalmente gli infortuni, e per quanto riguarda il mercato, il vuoto lasciato nel centro d'attacco, nel non avere un vice Vlahovic. Questo per fare un'analisi fattuale. Poi, se facciamo un'analisi più teorica, io trovo che la Juve potrebbe anche aver ad un certo momento pagare il fatto che abbiamo puntato tutto troppo su Vlahovic come unica punta, non solo proprio perché è uno, ma come punta di un 4-2-3-1, di un 4-1-4-1, insomma come punta dal quale dipende molto del nostro gioco e delle nostre potenzialità offensive, e questo potrebbe essere stato un errore grave, non so quanto correggibile francamente nel mercato di gennaio. Però darei molto di più del 6, quantomeno darei anche un 6,5, ecco, diciamo così, che magari non è tanto in più, ma è quanto basta, per un semplice motivo, che siamo in corsa su tutto e non è così scontato. Ci sono big che l'Aston Villa in campionato è molto attardato e l'anno scorso aveva fatto una grande stagione. Il Milan in campionato è molto attardato, anche se in Champions ha recuperato posizioni nel momento in cui ha svoltato con la vittoria di Madrid. La Juve è lì. Mi viene sempre da pensare e da dirvi, beh, con tutti i problemi che abbiamo avuto, il fatto di essere lì mi fa pensare che il giorno che la Juve cresce ha dei margini enormi per colmare il divario, ma non è detto che andrà così. Ma non solo perché non sappiamo ancora bene quali sono i tempi di recupero, ma perché il calcio non è una materia semplice e lineare. Aggiungo, però, ed è questa la mia impressione da ieri, la Juve un gioco ce l'ha. Ha un'identità. Oggi tu vedi la Juve e la Juve la riconosci. Può piacere, può non piacere, per me questo è relativo. Può ottenere un risultato o meno, e per me questo è importante. Però oggi la Juve la vedi che, a prescindere dagli interpreti, e purtroppo recentemente sono sempre solo quelli, la riconosci. La riconosci per il possesso palla, la riconosci per un certo tipo di atteggiamento, perché non butta mai via il pallone, perché costruisce da dietro, perché dietro è difensivamente molto solida, nonostante le gravissime assenze, e poi perché non punge. E quindi questi sono gli elementi della Juve. E non era così scontato, secondo me, che si arrivasse a fine novembre con un marchio così preciso. Questo, che se ne pensi bene o male, non mi metto in gioco su questo, meglio. Poi dirò i miei gusti, ma non è questo il tema, secondo me, del post Aston Villa. Allora, andiamo a parlare con Gabriele Lamonica. Ciao Gabriele.
Ciao, buongiorno.
Ciao Gabriele, allora tu sei poi esperto naturalmente di situazioni economiche, e quindi poi ti faccio fare anche un po' di conti, però sei anche un grande tifoso, e quindi ti chiedo se interpreti Aston Villa-Juve, il pareggio, come il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, o hai bisogno di altro per dare una definizione precisa?
Diciamo così, interpreto come mezzo bicchiere, perché ormai è chiara una cosa: la fase difensiva con un doppio centrocampista Locatelli Thuram, e questa difesa anche senza Brenner è abbastanza consolidata. Non dico che sia impenetrabile, però è molto 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 efficace. E in realtà però poi manca completamente un gioco offensivo, cioè abbiamo con Seisao un gran incursore, però poi alla fine, parliamoci molto chiaramente, con Miners è una grande delusione, e con Miners non si capisce se si vuole giocare seconda punta, ma in realtà dovrebbe essere colui che dovrebbe ispirare perlomeno le manovre avanzate, e non è mai in quella fase di gioco, è sempre nella fase di gioco dove magari potrebbe realizzare un gol, però sicuramente servono anche i suoi gol, che l'anno scorso sono stati tanti, ma serve anche il suo fosforo, la sua visione di gioco, il suo proporsi per passaggi, il suo ispirare passaggi, quanto altro. Per cui siamo sicuramente a metà del guado, perché appunto la fase difensiva è veramente eccellente. La fase offensiva è veramente molto 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 carente, perché c'è anche un altro discorso che io sto apprezzando moltissimo, oltre a consensare anche il lavoro di Illiz, dove però Illiz sta facendo lui quel tentativo di fare quel raccordo sulla tre quarti, e anche poi si spolmona molto in fase di difesa sul primo attacco degli avversari. Per cui secondo me lì c'è necessità o di ripensare gli schemi o magari di avere Nico Gonzalez, quindi poi giocarsi la carta con Sessao preso in corso. Comunque sicuramente sono contento metà, quindi non sono né mezzo pieno né mezzo vuoto, proprio mezzo mezzo, e aspettiamo di capire cosa possa capitare.
Gabriele, ieri Thiago Motta ha detto: beh, ma i conti si fanno alla fine, e vedremo semmai all'ultima partita se dovremo farli, perché poi con questa formula potrebbe anche succedere, come succedeva già nei gironi, che magari alcune squadre l'ultima o la penultima o già dalla penultima partita siano certe della qualificazione. Tu che sensazioni hai da questo punto di vista? Noi siamo a due punti dalle magnifiche 8, che però sono tante, nel senso sono di più di 8, quelle che arrivano fino ai 10 punti, e contemporaneamente siamo un po' blindati, nel senso che siamo a più 4 dalla zona pericolo, cioè dalla zona esclusione. Che sensazione hai? Quanti punti ci vorranno per accedere ai playoff? E ti chiedo se hai ancora invece una speranza di poter fare addirittura il salto in avanti, ovviamente battendo il City, perché questa è la condizione, credo, doverosa.
Io ho molta paura di una cosa, del fatto che sono delle grandi squadre che stanno facendo una pessima Coppa Campione, cioè tipo Real Madrid con il Paris Saint-Germain. Per cui quello che vorrei evitare sarebbe di arrivare al primo tra i non qualificati e poi per il meccanismo dell'incrocio dovessi trovare a fare uno spareggio con una decaduta che magari poi nel frattempo ha un po' ripreso il bandolo della matassa. Questo è quello che io non vorrei. Secondo me con il Manchester City di questo periodo noi possiamo anche pensare di coltivare la meravigliosa follia di vincere in casa. Chiaramente se dovesse Guardiola riprendere il bandolo della matassa, la cosa diventerebbe molto complicata. Io non penso a questa squadra non dico che nulla possa essere precluso, perché per carità di Dio non bisogna mai peccare di presunzione, però sono ragazzi molto molto motivati, per cui secondo me ci può essere la possibilità che si possa compiere anche un mezzo miracolo dal punto di vista della qualificazione diretta. Certo, dovremmo essere un po' più fortunati di ieri con quella parata assolutamente eclatante sulla linea, quasi con quel mozzicone di spazio ancora tra la linea e il pallone, e però dovremmo cercare anche di trovare qualcosa di un pochino più efficace in attacco, perché se no continuare così non ha granché senso. Cioè, noi dobbiamo trovare una soluzione in attacco, qualunque essa sia, che si chiami Vlahovic, che si chiami Bangula, che si chiami come vogliono loro, però insomma dobbiamo segnare, e possibilmente anche in una partita fare anche un pochino di gol, in modo che da migliorare anche la nostra situazione di gol subiti, gol segnati. Comunque sono ottimista, ma non sfrenatamente.
Ottimista con giudizio. Senti, ti chiedo ancora una cosa tecnica, poi parliamo un po' di numeri a te cari. Ritieni che questa squadra dipenda davvero molto dal recupero degli infortunati, oppure pensi che, al di là del fatto che naturalmente c'è il rischio di un'usura fisica, l'identità della Juve con quelli che ha in questo momento è già piuttosto salda? Te la traduco in questa maniera: insomma, può anche rientrare Nico Gonzalez, ma non è detto che se rientra Nico Gonzalez con Sessao debba fargli posto, perché è sicuramente, anche tu ne hai parlato prima, la nota più positiva di questa prima parte, insomma è un'autentica sorpresa. Ecco, pensi però che con i nuovi ingressi la Juve possa veramente esplodere in bene?
Io spero di sì, perché comunque in effetti con Sessao è fantastico se gioca sul mezzo tempo, è ottimo se gioca un tempo intero, per cui la possibilità di alternarmi, quindi di avere una doppia esplosività nei due tempi, prima con Nico e poi con Sessao, secondo me potrebbe essere un'ottima arma per aumentare la nostra imprevedibilità. Quello che secondo me potrebbe farci cambiare rotta all'interno della nostra squadra sarebbe effettivamente se tornasse il Milik che abbiamo visto quando è stato bene in questi anni. quello è un giocatore che ha visione, più maturo rispetto a Vlahovic, sicuramente più manovriero rispetto a Vlahovic, quindi sicuramente è un giocatore molto più adatto agli schemi di Diego Motta. Il tema è che sta avendo una ricaduta di debolezza fisica come quella che lo portò all'epoca a dover lasciare il Napoli, quindi a iniziare con il suo vagabondare per l'Europa che ci ha portato da noi. Dunque sicuramente questo è un, diciamo che purtroppo dobbiamo essere realisti, e i precedenti sicuramente di salute di Milik, le ricadute che non hanno contrassegnato la carriera, devono indurci a essere cauti. Sicuramente se lui tornasse potrebbe essere veramente una quadratura del cerchio.
Senti, arriva una domanda proprio per te, quindi te la giro volentieri, così i nostri ascoltatori vengono anche premiati per la loro attenzione, e li ringrazio. Riccardo da Vicenza scrive: buongiorno Paolo, si può chiedere a Gabriele se il non condividere pubblicamente le situazioni mediche possa essere legato al non condizionare la borsa?
No, nel senso che lì c'è un discorso molto più legato alla privacy, più che all'altra la borsa, considerando il fatto che comunque ci siano i tempi di recupero, quelli già di per sé dovrebbero essere sufficienti per bastevoli eventualmente per impattare sul prezzo. Diciamo che la borsa, a meno che non ci siano dei fortuni gravissimi, come potrebbe essere una cosa come quando c'era Cristiano Ronaldo, perché ci sono cose di questa entità, non ragiona su questi eventi di piccolo cabotaggio dal punto di vista della gestione dei costi fondamentalmente. È evidente che il discorso cambierebbe radicalmente se ci fosse un infortunio in grado di iniziare la carriera, perché a quel punto verrebbero messi i valori di carico del giocatore, la prospettiva di poterlo rivendere, quindi potrebbe essere un impatto di medio termine dal punto di vista economico. Però dal punto di vista del a parte il fatto che comunque la Juventus dà comunque dei bollettini abbastanza densi, lì c'è secondo me il desiderio di non mettere pressione sul giocatore, perché chiaramente uno per il conto della serva, 20 giorni sono passati perché non è in campo, a questo punto uno poi non deve stare lì a dover dire che ci possono essere delle piccole ricadute o dei piccoli problemi legati al recupero fisico, recupero muscolare. Per cui secondo me è una scelta legata a una gestione sana del parco giocatori, ma anche delle attese da parte dei addetti ai lavori e dei tifosi.
Senti Gabriele, recentemente la Gazzetta dello Sport ha pubblicato un po' di numeri rispetto alla nostra situazione economica, e tu sei certamente la persona che ce li può raccontare e svolgere per il meglio. Qual è la situazione dei ricavi della Juve? Perché chiaramente sono scesi l'anno scorso, data anche la mancata partecipazione in Champions. Quanto ci è costata quella mancata partecipazione in Champions, che ricordiamo sempre era conquistata sul campo e sappiamo perché non ci abbiamo giocato, e quanto quest'anno possiamo guadagnare dall'essere in Champions nel prossimo bilancio? Quindi i ricavi si potrebbero riprendere in che misura?
Allora, se tu vai a vedere tra il 22-23 e il 22-24, i nostri ricavi sono di fatto correlati di 70 milioni di euro, quasi 80. Ed è più o meno quello che era agevole pensare che tu possa incassare tra partecipazione, incassi e superamento del turno fino ad arrivare fino agli ottavi già quest'anno. Proprio sicuramente dovrebbe esserci un ritorno all'interno dei 70-80 milioni, a seconda poi chiaramente se poi devi fare anche quel turno in più, che comunque sicuramente comporta incassi in più in termini di biglietti e anche di eventualmente prima partita, se tu dovessi superarlo. Proprio sicuramente la mancata partecipazione alla Coppa è stato l'evento che ha terremotato sicuramente il numero negativo dei cavi. Su questo non ci sono assolutamente dubbi. In realtà poi comunque c'è, se vogliamo fare un discorso ancora però di molto importante, e bisogna vedere anche come in tutti questi anni ci sia stato un progressivo calo degli stipendi dei tesserati.
Certo.
Noi diciamo sempre che il problema del calcio è che molto spesso il fattore costo del lavoro, cioè lo stipendio del calciatore, è quasi sempre un numero molto troppo vicino a quello degli interi di Cagliari, per cui rendendo il tutto assolutamente non sostenibile. Allora, il 23-24 noi abbiamo fatto 360 milioni di cavi e 239 milioni di costo del personale, che vuol dire è già una profonda percentuale che non rende il business sostenibile, perché sono due terzi rispetto a tutti i ricavi, quindi sicuramente un numero non accettabile, però è un numero che comunque continua a decrescere dal 2021, quindi sono stati 315, 311, 255, 239, e l'anno prossimo sarà ancora meno, perché quest'anno, come sappiamo, è giunto lì abbastanza in maniera radicale il monte stipendi della prima squadra. Quindi vuol dire che l'anno prossimo avremo più ricavi e minori costi, quindi stiamo andando verso una sempre maggiore sostenibilità. E tra le altre cose, se la vuoi buttare anche sul discorso ammortamenti calciatori,
sì,
che sono l'ammortamento, quindi quelle quote che tu togli dal valore ogni anno per il fatto che c'è un anno in più di vita del calciatore, un anno in meno di contratto, anche lì questa cifra, che di solito è una correzione abbastanza importante, perché chiaramente, però è un discorso molto contabile, poco e non reale, no? Dal punto di vista proprio pratico, e anche questa cifra sta scendendo, perché sta normalizzando i nostri conti, che non sono più vittime di fenomeni o transitori o momentanei. È una discesa continua, costante, che dovrebbe portare, così come noi speriamo, ad avere un bilancio sano e quindi la possibilità poi in futuro di poter ricominciare a fare degli acquisti in campagna acquisti, magari non certo più della magnitudo come può essere stato un Cristiano Ronaldo con 200 milioni più lo stipendio, però sicuramente avere un occhio meno attento alle cifre, quindi anche meno sacrificato da un punto di vista dei sogni e delle ambizioni.
Gabriele, ultima domanda, siamo in chiusura, però mi interessa quantomeno un'indicazione di percorso. Secondo te cosa succederà rispetto al contratto di Vlahovic?
Io credo che ci potrà essere un addio, nel senso che se lui va a guadagnare 12 milioni di euro netti alla stagione, il che significa più del doppio quasi di Bremer, e questo non può essere accettato in nessun modo. Quindi o il ragazzo in virtù del progetto si lascia convincere a ridursi sentimenti di ingaggio e a spalmarlo in più anni, oppure non ci potrà che essere una cessione con l'acquisto di un giocatore con minori pretese dal punto di vista economico. Sotto quel punto di vista non ci possono essere delle eccezioni così ma evidenti, perché non ci può essere un giocatore che prende più del doppio, e questo dice Gabriele La Monica, il tifoso. Un'altra cosa, poi visto anche il rendimento in campo, non giustificherebbe questo sforzo enorme e questa differenza rispetto agli altri. Per cui è un discorso dove noi tifosi dobbiamo accettare che se il professionista non vuole ridursi lo stipendio, noi non possiamo tenerlo in rosa con quello stipendio.
Grazie Gabriele, sei stato chiarissimo e quindi hai dato tanti spunti per capire meglio la situazione. Ciao, buona giornata.
A voi, ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao.
La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
che segue la tua squadra.
Radio Bianconera,
l'unica che conta. Cose di calcio.
Torniamo in onda 340-5425-324 per i vostri messaggi. Vado a leggere due messaggi e poi sentiamo qualche vocale. Stefano ci scrive: io sinceramente sono soddisfatto di quello che stiamo facendo, visto anche le molte assenze. Tolta la partita con lo Stoccarda, non ho mai visto la nostra squadra in difficoltà. Beh, io aggiungo la sezione di Inter-Juve, quella che Locatelli giustamente dopo Milan-Juve ha ricordato, insomma, quando abbiamo rischiato la debacle del 5-2, però poi siamo anche riusciti a recuperarla. Ma ci sta, che in alcune situazioni una squadra vada in difficoltà, ci mancherebbe altro. Con lo Stoccarda è stato grave il fatto che è durato tutto l'incontro e che non siamo riusciti a rimediare a questa situazione, ed è stata secondo me una partita abbastanza svolta, che ha anche dato delle forti indicazioni, io credo, al nostro tecnico. Ma se vinci, se sei lì, mi scrive uno che non si firma, se vince le prossime 4 in campionato e fai almeno 4 punti in Champions, altrimenti un disastro. Beh, ovvio, cioè, ma non è che qualcuno nel momento in cui definisce una situazione attuale la vuole eternare, perché la Juve deve crescere, la Juve deve fare 4 punti in Champions, ci mancherebbe altro. Aggiungo, se non li fai tra City e Benfica in casa e Bruges fuori, meriti di essere fuori. Quindi questo, come dire, è lapalissiano, ma è esattamente così. E in campionato adesso abbiamo un calendario per cui non ci sono giustificazioni. La Juve non può continuare a pareggiare. Adesso per 3 partite almeno la Juve deve fare 9 punti. Poi so benissimo che in Serie A il calendario è di carta, nel senso che tu puoi scivolare anche con le piccole, e l'abbiamo visto più volte, però siccome tu non sei riuscito ad andare a vincere uno scontro diretto, i punti con chi ti sta dietro li devi andare a prendere. Sono d'accordo con Luca, che scrive, Luca Bonora su Twitch, quindi vi invito anche chi ci segue a farlo lì. Col Parma siamo stati in difficoltà. Sì, infatti col Parma secondo me non è un 2 punti proprio buttati via, lo è ab origine, cioè pensando a quelli che erano e sono i rapporti di forza, ma per come è andata la gara la Juve non meritava di più, e in tante situazioni è andata in difficoltà, compreso sul 2-2. Andiamo a sentire un vocale.
Buongiorno, ciao Paolo, qual ciao. È la nostra impressione? La mia è che il Diz non può fare il terzino, uno, cioè io non ho preso Thiago Motta per fargli fare il terzino, no, ma là l'emergenza non mi interessa, io il numero 10 della Juve non lo voglio vedere a fare il terzino. E poi secondo me ci manca la fase d'attacco, e non per le emergenze, va bene? Noi no, proprio, cioè, la fase d'attacco, proprio andando più avanti, abbiamo installato una fase difensiva, ma la fase d'attacco noi non la facciamo. Mettiamoci tutte le partite e vediamo la fase d'attacco, se va bene o no. Ciao ciao.
La fase d'attacco, però siamo sempre lì, che puoi cambiare l'allenatore, devi avere gli interpreti, e non vedo schemi, io non vedo, ma Thiago Motta non, come dire, lavora su dei punti di riferimento al Bologna, il Bologna non è che se ne asse tanto, però il Bologna aveva dei principi di gioco molto riconoscibili davanti, basati su Zirkzee come boa. Noi questo non ce l'abbiamo, in questo momento non stiamo elaborando molto altro se non i numeri di Conceição sulle fasce o di Yıldız. Quando rientra, Yıldız fa il terzino, perché se tu il numero 10 lo metti nel 4-2-3-1 a fare esterno, forzatamente la coperta è quella e ogni tanto deve andare a coprire. Perdonate il gioco di parole. Diverso se il 10 si muove tra le linee in zona più centrale, ma per adesso questa situazione non l'abbiamo vista. Quindi Yıldız sostanzialmente gioca come l'abbiamo visto agli ultimi europei con la Turchia, e quindi anche tornando indietro quando ce n'è bisogno. E siccome se giochi col Milan o l'Aston Villa, giochi con avversari che hanno anche gli esterni bassi che spingono e spingono bene, ti tocca anche lavorare. Non è quello la sua qualità principale, certo, però fa un po' parte di questo calcio nel quale i numeri 10, per numeri 10 intendo anche solo i giocatori che sanno superare l'uomo, vengono messi sugli esterni. Purtroppo la Juve rientra, secondo me, in questa categoria con tanti. Capita al Bayern con Musiala, capita al Barcellona con Yamal. Io ho un altro tipo, ho un'altra speranza di vedere in un altro luogo i numeri 10, ma se prevalgono le idee tattiche di un certo tipo, si ha questa situazione. Vocale.
Ciao Paolo, sono Gianfranco da Barcellona. Io faccio parte di quei tifosi che è contento della prestazione della Juve di ieri sera ed è contento del pareggio, anche se è arrivato in condizioni come è arrivato. Però bisogna tenere presente appunto le condizioni estreme in cui è arrivato. Voglio dire, eravamo rimaneggiatissimi, abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, abbiamo cercato di vincere. Evidentemente la mancanza di punte si è fatta sentire, però siamo stati pericolosi. È vero che potevamo anche perdere, però questa è la Champions League, non c'è una squadra materasso, non c'è nessuna squadra materasso. Quindi sono più che contento della prestazione della squadra, e ovviamente mi fa ben sperare per il futuro. Speriamo che finalmente qualcuno, non dico tutti, però qualcuno possa ritornare disponibile. Ok? Perché c'è gente che comunque ha bisogno di tirare il fiato. Un saluto a tutti e fino alla fine.
Ciao Gianfranco, io non solo penso che ci sia qualcuno che ha bisogno di tirare il fiato, ma penso che addirittura ci sia qualcuno dei big che deve tirare il fiato. Yıldız in primis, ma anche Cambiaso, e non so se ce lo possiamo permettere. Però sono d'accordo sulla valutazione di ieri, nel senso che quando si va a giocare in Inghilterra, poi sentiremo magari il nostro Antonio Paolino dirci qualcosa, però non è facile per nessuno per ragioni ambientali, ma soprattutto per ragioni strutturali del calcio inglese. Ieri non ho visto un Aston Villa che sembrava la solita squadra inglese e la Juve la solita squadra italiana. So che parliamo di luoghi comuni, però la squadra intensa box to box, che fa della fisicità e del dinamismo soprattutto la sua chiave, e l'altra che sta in difesa. No, la Juve ha tenuto bene il campo, è stata un po' meno pericolosa, ha avuto l'occasione più grande, però ha tenuto bene il campo. E rispetto alle altre due gare in trasferta con Lipsia e con Lille, non solo non abbiamo perso anche in questa situazione, ma anche abbiamo tenuto palla come sempre facciamo in trasferta. Cioè la Juve gioca in trasferta forse anche meglio da questo punto di vista di quanto faccia in casa, dove magari si trova delle difese chiuse. Ieri, secondo me, la Juve ha fatto una buona prestazione sotto questo profilo. Claudio, diciamo che le partite come quelle di ieri sono i dettagli che ne fanno la differenza. Esempio, per me la parata a dir poco strepitosa non te l'ha fatta vincere, al contrario il recupero anch'esso strepitoso non te l'ha fatta perdere. Immagino che stia parlando soprattutto del salvataggio di Locatelli. Semmai ci sarebbe da chiedersi come si è potuto farsi dominare e perdere giustamente dallo Stoccarda. Quella è la classica serata storta in cui abbiamo sbattuto il muso, e ogni tanto ci vuole, purtroppo, capita a tutti. A noi è capitato una serata peggiore, perché pensavamo di avere ottenuto un certo status europeo, e quella gara non ci abbiamo capito niente, e questo oggettivamente è andato proprio così. Vocale.
Ciao ragazzi, Danilo. Allora, ormai ci stiamo un po' abituando a questi 0-0, perché la Juventus, se da un lato ha una fase difensiva straordinaria, la squadra si ricompatte immediatamente, tantissima attenzione, Locatelli straordinario anche stasera. Dall'altro lato, a livello offensivo, abbiamo un solo schema, palla con Seisao e speriamo. Cioè, questa sera è stato il più pericoloso pure nei corner a nostro favore con Seisao, pensate un po'. Detto questo, al netto degli infortuni del momento, è un risultato positivo in un campo difficile. I ragazzi stanno giocando tante partite, sempre gli stessi, con tantissimo minutaggio, e per quella che è l'applicazione che mettono in campo, secondo me non c'è niente da rimproverare. Va rivisto qualcosina a livello di schemi offensivi, che al netto delle assenze, secondo me, la Juventus è un po' deficitaria.
Ripeto quello che esprimo più volte e provo a puntualizzarlo. Io non credo che la Juve noi vedremo chissà quali schemi offensivi. Nel senso che io non, francamente non riconosco se non a pochissimi allenatori con certi tipi di interpreti di valore la capacità di fare schemi offensivi. Nel calcio contemporaneo è sempre più difficile. Cioè la Juve ha avuto dei grandi attaccanti nel passato recente, ed erano loro a fare la differenza attraverso delle combinazioni e gol a memoria ne ricordo molto pochi. Anzi, quest'anno ad un certo punto abbiamo avuto la situazione nella quale con Seisao se ne va sulla fascia, e sono d'accordo, con Seisao è la nostra principale risorsa offensiva, insieme a Yıldız, ma Yıldız si sta esprimendo con più fatica rispetto a con Seisao, che insomma ieri ha fatto una partita enorme, e con Seisao mettere il pallone in mezzo, e UEA ha fatto due gol a porta vuota con Seisao. Ma se hai uno come Vlahovic, che non sa tenere un pallone e ti richiede un certo tipo di gioco per metterlo frontale alla porta, e il resto della squadra che deve fare questo, e questo tu intanto devi fare. Ma schemi a memoria, ABCD, come si vedevano nella prima Juve di Conte, con Quagliarella che ti veniva indietro a fare l'elastico e Matri che ti dava la profondità, l'idea gli hai se hai una squadra dove hai centrocampisti dai piedi alla Pirlo, oppure gioco memorizzato, perché Conte te lo faceva fare addirittura senza il pallone dal primo giorno. Altrimenti io non vedo nell'Inter degli schemi offensivi, e l'Inter è una squadra che funziona benissimo, perché io l'ho vista l'altra sera con Lipsia, è una squadra nella quale partecipano tutte alla manovra, e addirittura i difensori i braccini, cos'hanno i braccini? A volte sono giocatori più avanzati, i centrocampisti si inseriscono, ma che cosa hanno? Hanno degli attaccanti che sanno fare le sponde, sanno creare degli spazi e si conoscono da anni. Questo è il punto. E io non penso che la Juve arriverà a questo. Deve crescere però l'incidenza anche personale, del gioco personale, secondo me, di alcuni. Poi se Thiago Motta riesce tra un po' a farci riconoscere degli schemi, giù il cappello, perché tra l'altro è molto difficile farlo nel momento in cui hai una squadra ridotta in questa maniera. Andiamo a parlare con un amico di Radio Bianconera, Massimo Pavan. Ciao Massimo. Scusami, Antonio Paolino. Abbiamo Antonio Paolino. Antonio, ciao.
Buongiorno Paolo, buongiorno. Siamo amici, siamo ancora amici.
Ma io dico tutti amici, poi uno lo becco. Allora, sei a Birmingham.
Ancora a Birmingham per qualche ora, senza voce, perché ho dovuto gridare di annullare sto gol che non andava convalidato, perché qui si sono scandalizzati, allo stadio erano scandalizzati. Piace il ragionamento, cioè in Inghilterra piace molto il gioco all'inglese, ovviamente. Noi ci siamo adeguati, adattati molto bene, non apprezzavano i cartellini gialli per le proteste plateali dei loro giocatori, non sulle perdite di tempo della Juventus, però poi non ammettono, Inghilterra o meno, onestamente io ti dico, un arbitro quel gol non lo deve convalidare minimamente, deve stare freddo, eravamo alla fine della partita, e non lo deve poi neanche annullare, quindi le lamentele di fine partita io non l'ho capito, però ho dovuto gridare perché in quel momento ho visto la beffa arrivarmi in faccia e sarebbe stato davvero drammatico anche per la classifica, un po' ragionamento che stavi facendo. Poi se è stata una Juventus d'acciaio, Paolo o meno, ne possiamo parlare, perché ci si è divisi un po' ieri sera nel trattare il tema. Io dico che c'è un grosso problema nel giudicare le partite, onestamente andandole a vedere a occhio nudo in trasferta. E qui dobbiamo ringraziare la grande famiglia di Radio Bianconera per l'opportunità che ci dà di trasmetterci un pensiero che non è la verità, ovviamente. Magari tu hai fatto la segna stampa, Claudio Giuliani questa mattina ha fatto delle altre riflessioni. Noi dallo stadio raccogliamo, ma però devo mantenere un giudizio equilibrato. Non mi faccio condizionare dal risultato. Io ho visto uno 0-0 che è completamente diverso da quello di Milano, dove i fischi sono arrivati per il Milan più che per la Juventus. Di più da questa Juventus io non potevo e non posso e non potevo chiedere, no? Non potevamo chiedere ieri sera. Però aggiungo anche una cosa. La partita verità sarà poi con Manchester United, la Manchester City, scusa. Non sottovalutiamo il fatto, cioè non pensiamo, perché tutti mi stanno ripetendo, tifosi che ho incontrato, ne sto aspettando qualcuno qui per passare qualche ora ancora insieme, un po' di tempo ancora insieme, non pensiamo, ma sono messi male, non possiamo non batterli perché giochiamo in casa. Ragazzi, è il grosso errore, l'equilibrio che sta mantenendo Thiago Motta è quello di far capire che la squadra più giovane in Europa, che la squadra con quindi meno esperienza, perché al dato positivo c'è l'aspetto negativo, queste partite qui non l'hai pareggiata sviluppando chissà quale gioco, manca una fase di gioco, lo ribadisco, e non è un problema di attaccanti. Certo che è più utile un giocatore alla UEA, certo che sarebbe stato più utile un giocatore alla Milik rispetto a Vlahovic, se vado a rivedere la partita di ieri sera, ma dico, la Juve d'acciaio, inesperta, giovane ma inesperta, che sta maturando, che è costretta non a mettere il pullman davanti alla difesa, ma costringe Cambiaso a stare staticamente in zona arretrata, che tiene praticamente Locatelli come quinto difensore, in alcune avanzate della Juventus, proiezione offensiva della Juventus, Locatelli era l'ultimo uomo, ma era piazzato in mezzo ai due centrali quando difendevamo e ci è andata bene in una situazione. Non dico che la Juventus si difenda e basta, ma certamente con tutte le assenze, 8 giocatori, vorremmo pensare che 3 magari sarebbero stati titolari ieri sera, è una Juventus che con dignità ha dimostrato da dove parte il suo progetto, un progetto che naturalmente fin quando non l'hai tutti non puoi giudicarlo nel completo.
Ti giro un messaggio che ci arriva in questo caso via Twitch, che secondo me è molto indicativo e che ci ricorda la parte di Luca, come a Lille ci fossero Vlahovic e Kopp, i gol erano stati annullati, ma certamente lì si vedevano delle soluzioni in attacco un po' diverse rispetto a ieri, dove oggettivamente la Juve si è affidata molto a Conceição. Però io ho fatto questa riflessione, Antonio, che ti pongo. che ieri, io sono totalmente d'accordo con te, che poi le hai viste dal vivo, che questo 0-0 non è paragonabile a San Siro. Per me a San Siro noi abbiamo avuto troppo rispetto del Milan, si poteva vincere quella gara. Ieri secondo me abbiamo fatto il massimo e non ho molto da rimproverare alla squadra. Però ho fatto questa riflessione e te la pongo e poi così mi completi il ragionamento. Ieri secondo me si è chiusa la prima parte di stagione. Poi si spera che l'apertura della seconda abbia qualche effettivo in più. Cioè, che cosa intendo dire? Adesso la Juve il gioco ce l'ha. Ha dei limiti, che sappiamo, ma il gioco, la tenitura difensiva, la capacità di non buttare via la palla, la serenità nel palleggio, ce l'hai. Perché andare in Inghilterra a fare il 55% di possesso palla, dopo che l'hai fatto a Lipsia in inferiorità numerica, dopo che l'hai fatto ancora più alto a Lille, significa che hai già registrato dei codici in questa squadra. Adesso devi fare gol. Adesso lo step successivo devi fare gol. Perché è chiaro che se noi andiamo a Lecce e facciamo 0-0, allora lì sì che va in discussione il modello Motta. Ma adesso mi verrebbe a dire, lo studio per arrivare a crescere l'abbiamo fatto. La squadra è preparata, ci vogliono gli interpreti.
Ci vuole l'interprete, ma ci vuole la manovra che può a concretizzare. Io ho visto una Juventus, se mi permetti, diversa. Sì. Poi non ho seguito la conferenza di Thiago Motta, perché ho aspettato, bella chiacchierata con Chiellini, infreddolito, gli ho dato due consigli da telecronista, calzamaglia, mi ha detto che ce l'aveva, maglietta termica da calciatore, mi ha detto che non ce l'aveva, era giacca e cravatta e il cappottino, Chiello così non va bene, gli ho detto. Però nel frattempo arrivava Gatti, tanto per raccontarvi anche una piccola curiosità del post partita. Quindi non ho seguito, seguendolo tanto, spesso, forse parla anche troppo, ma non lui, è dettato dalle esigenze mediatiche societarie dell'UEFA, ovviamente Thiago Motta. Mi hanno raccontato il passaggio in cui Thiago Motta dice, e rispecchia un po' quello che penso, tu dici che sia una questione d'attacco, io con queste assenze penso che potranno diminuire, penso che Vlahovic sarà convocato, penso che rischi la convocazione anche Nico Gonzalez, altrimenti qui ci sono da fare riflessioni anche diverse.
Interessante che tu dici rischi la convocazione. È un lapsus interessante, perché rischia la convocazione.
No, è voluto, certo. È voluto, nel senso che secondo me sarà quello spot per dire quasi pronto. Rischi la convocazione perché è abbastanza anomala questa assenza, cioè per tutto il tempo che ti può servire siamo oltre i tempi limiti, quindi non parlo di cattiva preparazione, ma parlo di un problema persiste per Nico Gonzalez, e che era il problema che forse mi sarei posto con maggiore attenzione, visto che già Milik, cioè nell'acquisto, onestamente, però c'era l'operazione Ken, non voglio aprire questo capitolo. A me è piaciuto Koopmeiners, che è vero, io non guardo né quanto costa, né quanto come giocava l'Atalanta, intanto ho chiesto all'ambiente atalantino quanto tempo impiegava in ogni stagione, nelle sue tre stagioni a Bergamo. Lui, i primi mesi, non è partito mai come lo abbiamo visto e riconosciuto alla fine. Non voglio che questa sembri e diventi un attenuante, però nel momento in cui, cioè la Juventus, dovendo gestire le partite con queste assenze, fino a quando non avrà praticamente, non dico tutte a disposizione, ma la stragrande maggioranza, quindi almeno tre più una, quattro, adesso vedremo, io penso che sia un indurimento muscolare, un affaticamento qua e là, ho visto anche Cambiaso che non ce la faceva più, zoppicava, ha perso qualche secondo alla fine. Dico, fino a quel momento lì sono adattati ad un ruolo, ancora non loro, in un contesto nuovo, ma che mi piace, perché la visione di gioco, l'autorità, la personalità con cui esci, con cui lotti. Io penso che quella partita lì, questa partita qui, in altre situazioni, ok, dove abbiamo solo pareggiato, dove abbiamo rischiato qualcosa di più rispetto a quanto hanno rischiato loro, poi se quel millimetro entra di pallone, capite che non accetterei neanche eroici a Birmingham. E questo è il contrasto che voglio mettere in evidenza. Cioè, eroi a Birmingham perché vinci con un gol di Consensao per un millimetro, o adesso disfattismo che un po' c'è, no? Naviga, latente, su qualche quotidiano, su qualche riflessione, magari anche la nostra. Dico, nel momento in cui torneranno dei giocatori, metterai nelle migliori condizioni anche meglio Vlahovic, quando arriveremo a lavorare sotto profilo dell'attacco. Motta ieri sera l'ha confermato, non ci siamo ancora arrivati, si lavora su tutte e due, certo, le ripartenze, qualche lancio lungo l'ho visto per UEA, il cambio di campo di Locatelli, però arrivo a Kumainez e Illiz, a mio avviso notiamo di più con Sensao perché riesce a saltare l'uomo. Qui non hanno bisogno, non hanno quelle capacità lì. Ildiz, giocando così tanto, ha le capacità, ma non giocando così lontano dalla porta. E Kumainez, nel momento in cui le critiche pesanti, le sentivo ieri sera, tutto quello che volete, non dico diamogli tempo, fidatevi. Quando, nel momento in cui è stato arretrato al posto di Thuram, che è giusto mantenere con un equilibrio, ma che non dava, non generava densità in mezzo al campo, Locatelli si staccava in difesa, Thuram era in mezzo, superiorità numerica da parte degli avversari, soprattutto in casa loro, soprattutto con quell'atteggiamento molto English. Allora dico, quando è stato posizionato lì una ventina di minuti o forse qualcosa di meno, ha toccato più palloni di tutta la partita. Parlo di Kumainez. Cosa voglio dire? Che da lì bisogna lavorare per mettere meglio, forse più vicino alla porta, Ildiz, o forse col ritorno del miglior Vlahovic, col ritorno del miglior Kumainez, probabilmente la Juve non si potrà permettere di giocare con Ildiz, con Sessao, Vlahovic e Kumainez. C'è qualcosa che non mi torna ancora, ma da dove? Da metà campo in su, dove la Juventus produce poco.
Beh, questo è interessante perché apre un capitolo molto tattico, ma secondo me doveroso. Cioè, le squadre non vanno a ragionare, non si bisogna ragionare a reparto noi. Per reparto. Magari tu hai un problema davanti che lo puoi risolvere dietro. Da qui le grandi trasformazioni.
Lo gestisci meglio dietro.
E certo, ci sono allenatori che hanno cambiato la fase d'attacco togliendo un difensore. Da 4 a 3 o da 3 a 4 aggiungendone uno ma cambiando i movimenti, quindi questo è interessante. E rispetto a Kumainez va detto che appunto la sua posizione come quella di Douglas Luiz è veramente un po' un jolly, potresti trovare chissà quale tipo di alchimia mettendolo e cambiandolo anche all'interno della stessa partita. Ti chiedo un'ultima cosa, secondo te chi è stato ieri il giocatore più convincente e perché?
Locatelli. Locatelli perché è più sereno, perché gioca con più tranquillità, perché non ha nel carattere quel ruolo, ma si è calato bene in quel ruolo, ha pulito molti palloni, ha interrotto molte situazioni ambigue, pericolose, già vicino alla nostra area di rigore, ma molto supportato, quindi facendo meno movimento, no? Rispetto a Thuram che gli dà una forte mano. Cioè l'insieme dei due giocatori, seppur un po' scollati, per tenere la squadra un po' meno allineata con i due, chiamiamoli, centrocampisti centrali, o quelli che sono, perché si sono adattati molto all'atteggiamento della squadra avversaria, Locatelli ha dato quell'equilibrio anche nel rilanciare le situazioni più interessanti della Juventus ieri sera. Io ci metto lui, l'attenzione, il grande spessore agonistico di Gregorio, che non pensavo già pronto, non dico per la partita di ieri sera, ma un atteggiamento aggressivo di una squadra avversaria, l'ho visto sempre tranquillo, la Juve non gli dà, non costruiamo da dietro col portiere, non serve, è inutile, non ci riusciamo in questo momento, bisogna fare un altro gioco, non sporco, non strettamente difensivo, ma ruota molto di più tutto attorno a Locatelli e poi con Sensao ovviamente.
Certo,
quando sei saltare
certo.
L'uomo mette in difficoltà un giocatore come Digne, e quindi diciamo che quell'asse, quel braccetto funziona, bisogna far funzionare meglio l'altro braccetto dall'altra parte con UEA, che capisco perché sto conoscendo sempre meglio Thiago Motta, capisco perché piace più degli altri, fa esattamente tutto quello che serve fare per un allenatore che intende coprirsi, perché la Juve, lo dico brutalmente, l'ho fatto con degli amici, dei colleghi, con dei tifosi stamattina al bar prendendo un caffè, la Juve si difende meglio senza avere il pullman, si difende meglio, in maniera più pulita, ma perché il calcio comincia da quando recuperi il pallone e vai avanti, non fa troppi rilanci, ma potrebbe servire ogni tanto la prima imbeccata per UEA che è partito, bravo poi lì il portiere ad uscire Martinez uscirò bene. Quella era una situazione che pensavo si potesse riproporre di più. Un difetto, speravo e pensavo, ne aveva parlato anche Motta, potessimo cercare metterli in difficoltà per avere qualche possibilità in più sui calci piazzati. Loro ne ha avute diverse e lì mi sono preoccupato, perché loro ci sono riusciti e noi no? Questo è un altro dato su cui riflettere.
Grazie Antonio, buon ritorno e grazie per il tuo contributo.
Cose di calcio.
Allora, io riparto da quest'ultimo messaggio. Nessuno credo metta in dubbio che la Juve dovesse fare un mercato per cercare di riaggiustare i conti. E tanto è vero che ne parlavamo prima con Gabriele La Monica nella prima parte sul peso di quegli 80 milioni che ci mancano per la mancata partecipazione alla Champions. Però è ovvio che, perdonatemi, nel calcio si può discutere tutto. Si può discutere anche il fatto... Io sono dell'idea che bisogna sempre aspettare fino alla fine dell'anno per le valutazioni. Però 50 milioni spesi per Combiners e 50 milioni per Douglas Luiz, se li hai spesi tu li puoi dirottare su altri giocatori. Altrimenti non parliamo più di calcio. Non è che giunto lì vada promosso per ogni mossa che ha fatto perché doveva aggiustare i conti. Certo, non poteva andare a prendere giocatori a 150 milioni, ma non è che la Juve quest'anno abbia fatto un mercato di basso profilo. Ha fatto delle scelte forti e il paradosso è che in questo momento i giocatori che funzionano di più sono esattamente quelli che noi abbiamo speso, per i quali abbiamo speso di meno, Kalulu e Conceição. Quindi non è colpa di Giuntoli se Douglas Luiz non si adatta o Nico Gonzalez si fa male. Però, che si possa discutere un mercato ci mancherebbe altro, perché quando tu hai 50 milioni da mettere sul piatto, noi sappiamo benissimo che ad esempio su Combiners abbiamo fatto uno sforzo enorme, quasi come dire ossessivo, nel senso che volevamo sempre e solo lui. C'erano anche altre alternative. Io personalmente ritengo che Combiners sia un grande giocatore e ne sono stato felicissimo, ma se a fine anno non avrà funzionato, qualche riflessione la possiamo fare, ma non in termini di è colpa di lui, è colpa dell'altro, come ormai si usa fare, ma quando fai un mercato, fatto salvo che devi costruire delle plusvalenze, devi comunque scegliere un giocatore piuttosto che un altro e ci possono essere le soluzioni. Quanto a Nico Gonzalez, è vero che Nico Gonzalez è uno abbastanza incline ad avere infortuni, però io vi dico solamente, perché voglio essere preciso su questo, negli ultimi 3 anni alla Fiorentina 39 presenze il primo anno complessivamente con tutte le manifestazioni. La Fiorentina in quell'anno lì non aveva le coppe, l'anno dopo aveva le coppe, sappiamo che è andato in finale sia in questo anno qui nel secondo sia che nel terzo di Conference, e Nico le ha giocate tutte, 42 partite e 44. Quindi anche qui stiamo un po' viaggiando su un luogo comune. Avrà avuto anche qualche problema di infortuni, però ha fatto 44 partite lo scorso anno. Quindi in quest'anno alla Juve ne sta facendo troppo poche. E il problema è che la Juve ha un sacco di impegni. E quindi non è che fosse proprio questo incredibile azzardo andare a comprare Nico Gonzalez, se uno che ti garantisce 44 presenze. E che vuol dire sostanzialmente 4/5 di quelle che noi avremo quest'anno, insomma. Quindi su questo non darei particolari colpe a Giuntoli. Allora, vado a leggere un po' di messaggi in questo blocco, possiamo dialogare a fondo. Dario, da Palermo. Ciao Paolo, apprezzo il tuo ottimismo, mi incoraggia. Mi stupisco però nel sentire frequentemente parlare di infortuni, coperta corto, ambientamento come causa di questi risultati che per blasone, per tifoseria, per la storia, sono per me catastrofici. La Juve quest'anno è così per scelta operata, non per caso fortuito. E non c'è neppure intervento esterno di chi ti toglie 10 punti per nulla. È solo un downgrade che non accetto. Il gioco poi, cosa me ne faccio di un tiki-taka dei noantri? È sterilissimo, la Aston Villa era un Bologna qualunque, non c'è scusa che tengo. Siamo queste e non mi piace. Allora, io francamente, lo devo dire, Dario, fine anno se noi arriviamo quinti o sesti e non entriamo nelle prime 16 d'Europa, certo che è un disastro, oggi non mi sembra. E siamo in ballo ancora su tutto e possiamo ottenere dei risultati. Posso dirlo con molta semplicità, ma vogliamo finire un po' tutti di sminuire gli altri in nome di una nostra presunta grandezza? La Aston Villa è una squadra che l'anno scorso è arrivata nelle prime 4 di Premier League. e il Bologna l'anno scorso è arrivato poco dopo noi. Quindi non è che proprio noi siamo sempre per forza la squadra immensa e gli altri siano tutti degli scarsoni. Andare a giocare a Birmingham e riuscire a tirar fuori un punto significa aver fatto meglio del Bayern Monaco, che ha perso. E il Bayern Monaco è una superpotenza. Quindi questa idea per cui la Juve deve sempre fare risultato pieno con tutti, e tutti sono scarsi, e Milan, e l'Aston Villa, eccetera, ma insomma, francamente la trovo un po' superficiale. Poiché da juventini siamo ben abituati e soffriamo a vedere una Juve che non è in questo momento tra i primi, ok. Aggiungo, l'avete voluto Thiago Motta, però è arrivato a furor di popolo, si sapeva chi era o no, si sapeva che era un allenatore da tiki-taka, avevate immaginato altro? Se qualcuno aveva immaginato altro, non aveva mai visto Bologna. E quindi io capisco, l'anno scorso c'era il furore contro Allegri, motivato da 50 motivi, compreso il fatto naturalmente più grave, cioè che questa squadra, quella squadra era crollata nella seconda parte del campionato, distruggendo tutto ciò che di buono aveva fatto prima. Ma Thiago Motta è questa roba qui, che potrebbe farci diventare, in un anno, in due anni, in tre anni, non lo so, un Manchester City in miniatura. Cioè, ma che fosse un allenatore da tiki-taka, che questa sia la sua idea di calcio e che la Juve si stia rieducando a questo tipo di calcio, francamente lo sapevamo. Si voleva altro, allora se ne vanno a prendere altri. Non Thiago Motta, perché l'idea che Thiago Motta fosse l'anti Allegri è circolata, ma non è l'anti Allegri, è un altro tipo di allenatore che si basa soprattutto sul tenere il pallone in funzione difensiva. Ripeto, volete allenatori che siano più meravigliosi in attacco e un po' più disinibiti dietro, se ne vanno a cercare. Non si va a prendere Thiago Motta, che, ripeto, secondo me sta dando un'identità alla squadra. Non è il caso di essere ottimisti e pessimisti, è di vedere quello che succederà. Se poi andiamo a Lecce e perdiamo, buonanotte, facciamo altri discorsi, ci mancherebbe altro. L'ospite ha ragione, qua si riferisce all'intervento di la Monica prima. Oggi con questa classifica ci toccherebbe uno tra Bayern e Benfica. Certo, tutto può cambiare, ma nelle 8 non credo proprio. Ieri si è perso il jolly, visto che abbiamo 8 punti, in teoria se facciamo gli altri 9 a 17 non ci sono garanzie di essere nelle 8, però c'è qualche possibilità buona, importante, anche perché ci sono un po' di scontri diretti. Dopodiché è chiaro che se invece entri nel mare magnum delle 16 che dovranno accedere, ci sarà anche qualche big. Però aggiungo, non dobbiamo, allora se siamo la Juve non dobbiamo aver paura neanche del Real Madrid, perché è questo il ragionamento. Vale è un po' il discorso che abbiamo fatto prima. Andiamo a sentire vocali.
Ciao Paolo, Ivano da Torino.
Ciao Ivano.
Avevo provato a mandare anche messaggio prima a Camillo. Non condivido il sentimento, diciamo, disfattista di un numero cospicuo di tifosi juventini, perché secondo me se una squadra come l'Aston Villa, una squadra inglese, quindi squadre, diciamo un campionato migliore di quello italiano, con tanto ritmo eccetera, si mette dietro la linea della palla per difendersi, significa che qualcosa di buono la Juve la fa, e quindi anche gli altri allenatori lo vedono. Perché quando una squadra ci viene a pressare alta, a parte lo Stoccarda, i gol li facciamo. Il problema è che quando si mettono tutti dietro abbiamo difficoltà, perché purtroppo giochiamo con una formazione ampiamente rimaneggiata, o meglio, con una formazione che non ha cambi, e anche questo psicologicamente diventa difficile per tutti i giocatori che continuano a giocare tutte le partite. Per cui ai tifosi che criticano tutti dalla base all'apice la Juventus, che cambiassero squadra, l'ho già detto negli altri messaggi, che tifassero altre squadre.
Ma guardate, nella natura del tifo c'è di tutto, c'è l'iperottimista, c'è quello che gli va bene tutto, c'è quello ipercritico che non gli va bene mai nulla. Fidatevi, io ho fatto anni parlando col pubblico a Juventus TV, abbiamo passato 9 anni a vincere e sembrava di essere in trincea, quindi figurarsi adesso che non vinciamo. Dopodiché sono d'accordo, cioè, noi abbiamo fatto una buona partita a Birmingham, potevamo perderla, potevamo vincere, come normale che sia, perché in Europa va così in Italia, voglio dire, rischi in Italia con le piccole, figurati se non vai a rischiare in Europa con una squadra che l'anno scorso ha fatto come noi, e in un campo molto difficile, con un ritmo, insomma, io ho visto Juventus molto più forti di questa andare in Inghilterra e non uscire dalla propria metà campo, e non mi riferisco solo a gestione Allegri, dove tanto per ricordarci Chelsea-Juve 4-0 e umiliazione totale, ma anche Juventus di Capello, Juventus di Lippi, quando si va su quei campi è veramente molto problematico riuscire a vincere. Quindi non trovo scandaloso, francamente, ieri o 0-0. Lo trovo nel normale novero delle cose, tenendo conto di quello che ha detto Ivano. Cioè, noi non avevamo cambi, che non è solo una questione psicologica, è una questione di poter cambiare la partita anche dal punto di vista tattico. E poi si può discutere, Motta magari poteva far entrare un po' prima in Bangula, visto che Yildiz era stanco, Danilo è entrato molto bene, Fagioli un po' meno, si può discutere tutto, però avevi quelli lì, non avevi altri, e quindi molto non potevi fare, mentre gli altri sì, e questo non è di poco conto. Alessandro da Taormina: ieri sera la squadra ha dimostrato ancora una volta di saper stare in campo. Credo che una volta recuperati i calciatori infortunati, la Juve potrà lottare per il titolo ed essere competitiva in Champions. Mi spiegate, Claudio scrive, mi spiegate se Dusan non accetta un ridimensionamento del suo stipendio e non ha offerte, non le accetta, cosa fa? Lo metti fuori rosa col costo che ha? Lo tieni e se ne va a zero? Oppure lo vendi a prezzo ridicolo alla Chiesa? Oppure cosa? Questo andrà verificato, caro Claudio, ma imputiamo tutto a Giuntoli. Tutto, ma non questo. Perché Vlahovic fa parte della dirigenza prima, Quindi ci si trova una brutta gatta da pelare da questo punto di vista, perché il costo è fuori dal mondo, il costo del lavoro su Vlahovic, e bisognerà trovare una soluzione. Ma qualsiasi sia la soluzione, anche lo perdessimo a zero, non è colpa di Giuntoli, perché ci siamo ficcati in un cul-de-sac pensando di aver comprato il fuoriclasse dei fuoriclasse. La dico brutale, però è così. Non è così, e a meno che Vlahovic cresca al punto tale che siamo felici di dargli 12 milioni all'anno e poi andiamo a ridere per capire quale sarà il contratto dopo, perché di solito i calciatori non accettano molto di ridimensionarsi lo stipendio una volta raggiunto un certo status. Ma questa è una situazione ereditata, e quindi se Giuntoli riuscirà a fare il miracolo di una di queste cose, la migliore possibile, bisognerà solo fargli gli applausi, sperando naturalmente che tutto questo porti a un rafforzamento della squadra, che può anche voler dire tenere Vlahovic, ma con altre cifre. Vocale.
Ciao Paolo, sono convinto che comunque siamo sulla buona strada. A noi ci manca una cosina, ci manca Douglas Luiz, quello che dà luce al gioco, che raccorda le due fasi, che illumina il centravanti. In questo caso non l'avevamo, ma può fare veramente la differenza lì. Certo, ad oggi è un oggetto ancora misterioso, per il giocatore che è e che ho visto, è un giocatore che veramente può dar luce a questo campo, perché mancano le idee e gli inserimenti non possono esserci senza idee. Un abbraccio, Vittorio.
Ciao Vittorio, credo che questo tuo messaggio all'inizio dell'anno fosse esattamente la speranza di tutti noi tifosi, ma soprattutto fosse il programma della Juve di Giunto di Thiago Motta, e non l'abbiamo ancora visto. Però Douglas Luiz, quando lo vedevi con l'Aston Villa, faceva esattamente questo, le due fasi, verticalizzava, segnava, rifiniva, recuperava palla, un giocatore totale. E quindi questa cosa qua ci manca. Bene che sia cresciuto molto Thuram, che oggi è un giocatore indispensabile, secondo me con dei margini di crescita enormi, ma questo non vuol dire che parta da un punto basso, vuol dire che sta veramente di partita in partita convincendo di più, conosce meglio il calcio italiano, ma ieri abbiamo visto comunque lo spessore internazionale. Cioè non va in difficoltà, non va in difficoltà anche quando gli avversari cambiano passo, anche quando ci sono degli squilibri, è uno che ti riesce ad aggiustare in tempi rapidi, e se la Juve si compatta è anche grazie a questo tipo di giocatore. Però se Douglas Luiz, io sento leggo di Fagioli, Douglas Luiz e via gennaio, certo, per quello che hanno fatto per adesso in maniera diversa, perché Fagioli qualcosa di più lo si è visto, può anche essere giustificato, però noi avremo un buco enorme, almeno uno se non due, ma uno enorme. C'è chi sostituisce Douglas Luiz? C'è quello che noi pensiamo che facesse Douglas Luiz, quel tipo di funzione, chi lo va a sostituire? Questo va tutto verificato. Simone, io sinceramente sono un po' demoralizzato. Con l'assenza di Dusan speravo che Motta usasse un po' di più. Penso che Yildiz e Conceição spostati nell'area di rigore possano far male, cosa che non vedo nella loro posizione di ali e non attaccanti esterni. Cosa ne pensi? Conceição no, Simone. Io Conceição lo vedo, è un esterno. Non può, credo, fare la seconda punta. È un giocatore che ieri mi è piaciuto molto proprio perché partiva anche da molto lontano, si è fatto anche 30 metri, è riuscito ad arrivare in fondo e purtroppo poi i suoi inviti o non sono stati capiti o non sono stati raccolti o sono stati respinti. Yildiz, continuiamo a vederlo nella stessa posizione, anche a me piacerebbe vederlo più centrale, però evidentemente per le idee tattiche di Motta in questo momento c'è bisogno di quello. Poi aggiungo, devi avere un centravanti comunque, cioè elaborare una squadra con l'idea che il centravanti sia lo spazio, si può arrivare a fare quello, ma ci devi lavorare tanto e non lo fai in situazione di emergenza. Quindi io spero che a Lecce vivamente ci sia Dusan Vlahovic al centro d'attacco, a prescindere di come poi giocherà, secondo me, di quel tipo di posizionamento suo, di lavoro, di impegno che costringe a fare i difensori centrali. È assolutamente fondamentale e ci mancherebbe altro. Allora, andiamo a sentire ancora un vocale, poi leggo un po' di messaggi.
Ciao Paolo, per quanto riguarda Vlahovic, che giocherebbe meglio da solo anziché con un partner d'attacco, io mi ricordo che l'anno scorso con Yildiz, con le 5-6 partite che abbiamo fatto con Yildiz e Vlahovic, fino a che il genio di Livorno non ha tolto Yildiz con l'Empoli, Vlahovic ha giocato il miglior calcio da quando è stata la Juve, perché aveva uno tecnico che non solo gli dava le palle pulite ma gli creava anche delle occasioni da gol oltre a segnare Yildiz. E quindi secondo me Yildiz, oltre a far giocare meglio Vlahovic, giocherebbe meglio lui di fianco a Vlahovic come seconda punta. Ciao da Luigi.
E Luigi, allora anche Thiago Motta non è un genio, non solo Allegri come l'hai definito, ma anche Thiago Motta non sta capendo nulla, cioè se questa è la tua valutazione, io penso che Vlahovic abbia fatto molto bene quando aveva Dybala a fianco, perché Dybala gli dava anche dei palloni davvero molto continui, a differenza di Yildiz, uno che secondo me prima pensa alla sua giocata e poi a darla a Vlahovic. Aggiungo, valutiamo però le partite che hanno fatto insieme, perché Yildiz è esploso e quando è esploso e aveva accanto Vlahovic, con tutto il rispetto, giocava contro Frosinone, la Salernitana, e quando il livello si è un po' alzato, Yildiz, al di là del fatto che poi ha perso anche il posto, si è un po' perso. Ma io continuo, perdonate se insisto su questo tasto, io non credo che noi dobbiamo condannare Vlahovic. Io credo che il Vlahovic di quest'anno, intendo, credo che abbia sbagliato molto, ma se anche un giocatore che può fare di più, dobbiamo trovare le soluzioni, e io personalmente non trovo sbagliato quello che dici, cioè quello di avvicinare Yildiz a Vlahovic. Però con che modulo? Cioè come se andiamo a sistemare gli altri per fare in modo che tutto questo funzioni meglio, tenendo conto, e non è un dettaglio, che Yildiz da centrale è comunque uno che si esprime meglio col destro e Vlahovic col sinistro. Cosa lo spostiamo? Spostiamo Yildiz sul centro-destra, negandogli un po' la possibilità quindi della conclusione a giro, che è la sua caratteristica, ma facendo diventare un po' l'assist man preferito di Vlahovic. Ci togliamo una cosa, ne guadagniamo un'altra. Questo a prescindere poi dal lavoro che fa Yildiz e che evidentemente soddisfa Thiago Motta sulla fascia per impegnare gli esterni, che con lui devono rimanere molto bassi, però sono d'accordo che tanto Yildiz quanto Vlahovic bisogna trovare modo che segnino e incidano di più, e quindi qualcosa ci si deve inventare, o affinare meglio quello che abbiamo oppure cambiare. Su questo sono d'accordo, perché ripeto, se noi da adesso in poi continuiamo a segnare poco, finisce la luna di miele con Motta, nel senso che abbiamo lavorato il gioco, ma se il gioco poi non produce gol c'è qualcosa di profondo da correggere, e Thiago Motta sicuramente lavorerà per farlo. Non posso immaginare che noi continuiamo con questa media gol così bassa senza correzioni profonde, perché così sarebbe veramente un po' andare a intestardirsi. E Claudio scrive: leggo le critiche su Dusan, faccio solo notare che senza di lui, che sbaglia molto, senza zero gol e due tiri in porta, beh certo Vlahovic ti può servire. Abbiamo passato anche partite con lui senza tirare, però sicuramente insomma un centravanti ce n'è e bisogno. Carlo dice: io ero terrorizzato a Vicario, portiere del Tottenham, di gol così ne hanno convalidati due o tre, li ho visti io personalmente, sì, ma in Premier, mentre in Champions per fortuna, beh, ieri se non avessero annullato quel gol con la presenza del VAR, era talmente evidente nell'immagine che penso che non ci potessero essere dei dubbi. Fabio da Milano: se per essere solidi di difesa dobbiamo rinunciare alla fase offensiva, si poteva tenere Allegri, che la difesa l'ha sempre resa solida. Non sono pro Allegri. E il punto è proprio questo, invece. Il punto è che non è stato tenuto Allegri perché si pensava che quel tipo, al di là di tutti i problemi che sono stati, però, che quel tipo di impostazione prettamente difensiva non avrebbe mai corretto la capacità di stare in campo in maniera autorevole, col pallone tra i piedi, attaccando anche e possibilmente segnando, che non è un dettaglio, e che erano tutti i difetti che avevamo visto l'anno scorso e che erano emersi quando abbiamo affrontato l'Inter nella gara di ritorno, dove invece di giocare per vincere abbiamo giocato per 0-0 e quando siamo stati costretti a rimontare il risultato abbiamo sbandato totalmente. Se abbiamo scelto Motta e Motta sta facendo un certo tipo di lavoro, è perché si pensa che si possa essere solidi difensivamente col pallone tra i piedi e non facendo il pullman, e contemporaneamente riuscire ad avere la personalità tecnica e anche la personalità caratteriale per fare la partita. Se tutto questo si produrrà solo 0-0 o solo pareggi o comunque vittorie insufficienti per arrivare in fondo, sarà un limite grosso, ma il cambio di filosofia è assolutamente netto. I risultati poi li staremo a vedere. E andiamo ancora a sentire un vocale.
Buongiorno Paolo, Daniele da
Ciao
Roma.
Daniele.
Ma se voi siete contenti di questo pareggio, io sinceramente no. Purtroppo ci stiamo abituando alla mediocrità. Questo per me ieri sera si è pareggiato con una squadra mediocre. Abbiamo perso con lo Stoccarda e ne ha presi 5 dallo Stella Rossa, cioè tutti gli infortuni e roba varia, ma questo purtroppo dipende dai piani alti, secondo me. Se non si torna a comandare nei piani alti, a condurre un certo tipo di azienda con delle persone al posto giusto, il solo Giuntoli e il solo Thiago Motta, pur essendo un bravo allenatore, non bastano per vincere.
Ma Claudio, io però sinceramente questo mi sembra un discorso, per carità, sensato, ma talmente ampio da prescindere allora dal valore delle partite. Cioè la Juve è cambiata, la Juve, io non, cioè, non è che devi avere chissà chi in presidenza per andare a vincere a Birmingham o riuscire a lottare per lo scudetto. Credo che adesso noi dobbiamo solamente aspettare di vedere l'evoluzione di questo lavoro e vedere dove andremo, ma non è che ci vuole chissà quale tipo di organigramma societario per essere competitivi. Lo dimostra il fatto che davanti a noi ci sono squadre che hanno delle società che non mi sembrano così potenti o così particolarmente forti. Dopodiché è chiaro che servono i competenti. Però questo è un processo che stai cercando di costruire attraverso figure nuove. Giunte di Thiago Motta, secondo me, sicuramente lo sono.
La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. L'unica che conta.
Cose di calcio.
340-5425-324 per i vostri messaggi e i vostri vocali. Ne vado a leggere uno. Paolo D'Ancona: io invece sono preoccupato. Se non recuperiamo giocatori è davvero dura. Ieri i ragazzi hanno dato il massimo, ma alla fine erano evidentemente cotti. Speriamo bene. Beh, certo che se la Juve non recupera nessuno c'è veramente da essere preoccupati. Ieri abbiamo perso anche Savona, poi vedremo l'identità dell'infortunio, però così non si può andare avanti. Cioè, io sto vivendo una situazione allucinante, anomala a tutti i livelli, e quindi questo è ovvio che ci deve preoccupare molto. Bisogna giocare ad armi pari, se non va così non si può andare avanti con un parametro di questo genere. Aggiungo, bravissimo Thiago Motta, bravissima la squadra per adesso ad aver risposto agli infortuni pesantissimi, cioè quelli di Bremer e di Cabal, perché dopo che abbiamo sbandato inizialmente la Juve ha ritrovato una solidità, e anche questo non è un dettaglio di poco conto, perché abbiamo perso un giocatore come Bremer che ci avrebbe garantito, secondo me, forse anche di rischiare un po' qualcosa in più, vista le sue capacità difensive. Non averlo non è un elemento ininfluente sull'evoluzione del gioco da Juve. Vocale!
Buongiorno, Radio Bianconera, sono Diego.
Ciao Diego.
A proposito dell'intervento dell'ospite in precedenza, dove si parlava del contratto di Vlahovic, che probabilmente non potrà essere rispettato, visto che prenderebbe il doppio degli altri giocatori e quindi verrà messo fuori rosa se non dovesse accettare una riduzione dello stipendio importante. Ma la mia domanda è: lo metti fuori rosa con un contratto in essere che comunque va rispettato e quindi dovrai pagarlo lo stesso? Non è un suicidio economico in ogni caso?
Ma nessuno penso che abbia in testa di mettere fuori rosa Dusan Vlahovic. Mi sembra una situazione che non conviene a nessuno. Guardate che è successo con Chiesa, è successo perché evidentemente c'era un conflitto molto ampio. Io credo che Vlahovic, in una fase della carriera nella quale vorrebbe restare alla Juve, deve decidere se ci vuole restare a dispetto di una spalmatura dell'ingaggio, e se no è bene che non si fermi. Quindi quando si va fuori rosa perché si è in un conflitto molto netto, che penso che non convenga né alla Juve né a Vlahovic, ma è molto prematuro fare un ragionamento di questo tipo. Manuel da Pisa, buongiorno, che catastrofismo, stiamo ricostruendo, andiamo fuori casa e giochiamo a pallone, ma cosa vogliamo? Bisogna avere pazienza con il recupero di qualche infortunato e qualche intervento mirato al mercato di gennaio, i frutti non tarderanno a venire. Thiago sta facendo un buon lavoro. Io penso che veramente catastrofismo non avrebbe senso a novembre, nel momento in cui sei in gioco. Poi puoi essere preoccupato, e lo siamo tutti, perché la situazione non è di quelle rose, e vogliamo ormai, come dire, ci preoccupa quasi più il prima delle partite che le partite stesse, visto che non sappiamo quanti potranno scendere in campo. Ieri c'era una panchina che giustamente qualcuno ha scritto ricordava quella degli anni 80, quando noi andammo a Birmingham a giocare nell'82-83 in Coppa dei Campioni, avevamo un portiere e quattro giocatori di movimento in panchina, perché quello consentiva il regolamento. Ieri avevamo due portieri e quattro di movimento, quando potevamo averne molti di più. Questo è significativo di una situazione assurda, veramente assurda. Vocale.
Ciao da Ferrara. Ciao, sono d'accordo con l'amico di prima, che questo incensare le squadre inglesi, super ritmo di qua, di su e giù, e poi ci sono difesi e ci aspettavano. Quindi vuol dire che tutta questa differenza se la inventano anche un po' i media. Per quanto riguarda Douglas Lewis, non lo so, rimango un po' basito, avendolo seguito nel calcio inglese, a me sembrava un gran giocatore. E forse manca veramente un tipo di giocatore del genere, che possa fare quel cambio di passo, anche questa palla veloce negli spazi, eccetera, eccetera. E poi una punta, perché Vlahovic, se veramente se ne vuole andare, potrebbe essere un problema. Ti saluto sempre, forza Juve.
Ciao Paolo, ma io non direi che se lo inventano i media, direi che quando una squadra italiana va a affrontare le inglesi, tendenzialmente, l'abbiamo visto anche con l'Inter quando ha affrontato il Manchester City, la nostra organizzazione, la nostra capacità di leggere tatticamente in maniera pronta, a risposta immediata, è qualcosa che funziona. Dopodiché il Liverpool è venuto a Milano col Milan e ha fatto un partitone, ma il Liverpool è di quel livello lì. La Juve con Aston Villa ha dimostrato di essere alla pari. Abbiamo avuto anche dei momenti in cui, quando abbiamo provato qualcosa in più, abbiamo patito qualche ripartenza, loro non sono stati bravissimi. Abbiamo concesso due o tre falli dal limite per appunto andare a tamponare i nostri squilibri, ma questo significa essere intelligenti, perché è meglio un danno minimo come la punizione piuttosto che un'occasione reale. E in questo la Juve ha dimostrato esperienza nei giocatori che magari hanno qualche anno in più, ma anche nei giovani. Quindi non è un mito, io lo vedo, il calcio inglese secondo me viaggia a ritmi decisamente superiori ai nostri, così come quello tedesco. Però le italiane poi sono in grado di saper rispondere, l'hanno dimostrato più volte nel corso della storia. Andiamo a sentire ancora un vocale.
Ciao Paolo, Sebastiano da Cireale.
Ciao.
Devo dire, ieri la Juve fondamentalmente non è riuscita a segnare, ma non ha giocato per nulla male. In difesa siamo davvero forti, il centrocampo battaglia, il problema è l'attacco. L'attacco lascia a desiderare.
L'attacco lascia a desiderare e, ripeto, i numeri non mentono. Abbiamo una fase difensiva perfetta, abbiamo un attacco molto deficitario. Ci dobbiamo... perché io a Lecce mi aspetto una Juve che vinca e convinca? Non perché, come dire, giochiamo contro una piccola, ma perché la Juve ha dimostrato di saperlo fare. E adesso è il momento, perché... cambia totalmente il mood se noi perdiamo contatto col vertice. Non vuol dire arrivare primi a Natale, ma vuol dire essere lì. E per essere lì devi avere continuità. E la continuità per adesso noi purtroppo l'abbiamo patita, soprattutto nei pareggi. Noi dobbiamo uscire da questi impegni di dicembre senza avere sensi di colpa. E secondo me, se hai un calendario abbastanza favorevole, ne devi approfittare. E per approfittarne devi segnare di più. Jack... da Stabiese Bianconero si firma. Siccome Motta è semplicemente un Allegri che si è aggiornato, cosa che non fece il nostro caro Max nei due anni di riposo. No, io non la direi così. Allegri aveva un'idea molto diversa del calcio, un'idea che ci ha portato a passare, ricordiamolo sempre, quando avevamo una buona squadra, dall'essere eliminati ai gironi di Champions alla finale di Berlino. Un'idea capace anche di innovare quando ne ha visto i presupposti, il famoso 4-2-3-1 con Cuadrado, Dybala, Mandzukic e Higuain, ma che ultimamente, secondo me, non aveva più la convinzione che il suo valore tecnico, il valore tecnico di quella rosa, fosse tale da poter esprimere un gioco che non fosse quello difensivo. Thiago Motta, ripeto, faccio il paragone superficiale, ma è su un altro tipo di calcio, è sul calcio di Guardiola, sul calcio di possesso, su un calcio propositivo, su un calcio che magari arriva addirittura a non essere preoccupato troppo di tirare in porta, perché un conto avere se hai Messi, Neymar e cose varie, per cui, e giocatori vari, per cui è chiaro che arrivi al tiro al di là della filosofia di gioco, ma la filosofia di gioco aiuta, e però a quel tipo di slancio, a quel tipo di intenzione, no, io non c'ero parentele, francamente, tra Motta e Allegri. Anche se gli dai la stessa squadra, anche se gli dai lo stesso organico, secondo me producono due tipi di calcio diversi. Dopodiché, appunto, le visioni superficiali sugli allenatori per me sono tali e sono assurde. Bisogna sempre considerare e andare oltre le categorie, perché altrimenti entriamo nella semplificazione che non aiuta mai a capire bene il gioco. Allora, andiamo dal nostro Pasquale Gallo. Ciao Pasquale.
Carissimo Paolo.
È un po' che non ci sentiamo, non ci vediamo.
Non ci incrociamo.
Ma io ormai sono un jolly di questa radio. Vado una volta avevo dei giorni fissi, adesso dipendo giustamente dagli impegni del direttore e dai suoi viaggi.
Ma il jolly però nel senso positivo.
Jolly!
No, perché jolly in genere significa, nell'accezione generale e generica, è uno che non sa fare bene nessuna cosa e lo metti di qua e di là. Invece il caso tuo è opposto. Nel senso che dove ti mettono, dai in mezzo.
Sì, jolly delle carte, diciamo, quello che aiuta a vincere, ecco. Io sono dell'idea opposta, invece sono uno che mettono così, a riempire i buchi. Ma non è importante. No, no. Pasquale, no. Che Juve hai visto? Sei stato contento ieri? Dispiaciuto? Potremmo fare di più? A prescindere dal momento, proprio specificamente nei 90 minuti inglesi, qual è il tuo giudizio?
Allora, parto dal momento in cui abbiamo appreso dell'infortunio a Vlahovic.
Sì.
Che cosa abbiamo detto noi, dovendo affrontare le trasferte di Milano e di Birmingham senza attacco? Cioè senza attaccanti centrali, senza attaccanti centrali. A noi ci siamo coperti il capo, ci siamo messi le mani davanti agli occhi per la disperazione. Mi ricordo bene o no? Non lo so. Non,
Questo è importante, stai dicendo una cosa molto importante.
Allora, noi invece siamo andati, loro, diciamo siamo, è un pluralis maiestatis non petita. E il problema è che la Juventus è scesa in campo a San Siro, dove il termine noiosa partita è stato inaugurato da un certo Ambrosini. Certamente non proprio onesto intellettualmente, dove la parola partita noiosa andava a distribuire al 50% le colpe della noia. Invece la noia mortale era quella del Milan, e la Juventus tanto non ha vinto 3-0 proprio perché manca la finalizzazione. Non è che manca la manovra offensiva, perché anche ieri noi, soprattutto nel primo tempo, abbiamo visto una bella manovra offensiva, anche se ad un millimetro dalla vittoria, ci siamo andati noi con Conceição, perché abbiamo un giocatore formidabile, perché Conceição, con Kalulu, Gatti, Cambiasso, Thuram e gli altri che verranno, sono giocatori di classe internazionale. Allora, come io sono contentissimo, a parte una diffida con delle firme che io farò ad Amazon Prime, che oltre a essersi presa impunemente tutte le partite da Zon, Sky, non ho capito, io ho fatto un abbonamento con Sky, poi mi ritrovo un po' di qua, un po' di là, devo andare di qua, di là, e poi a fare il tifo dall'inizio alla fine per l'Aston Villa e continuare a dire che era gol, festeggiavano, eccetera, in studio, quando invece anche i giocatori dell'Aston Villa avevano capito di aver commesso fallo sul portiere, un fallo evidente. Allora questa diffida io la farò. Poi non serve a niente, perché davanti a un giudice si dice che è un'opinione e quindi finisce tutto.
Io ti consiglio di risparmiare i soldi e il tempo, perché...
Sai, a volte si gettano dei soldi anche per spizzo.
Vabbè, è un tuo cruccio, va bene. Allora, comunque il tuo giudizio è molto positivo. Che cosa secondo te sta funzionando meglio nella Juve e che cosa invece bisogna correggere per migliorare?
Allora, ciò che io vedo, e fin dall'inizio questo l'ho sottolineato, ma io non mi stanco di farlo, è che nell'assetto e nella fase difensiva stiamo rasentando la perfezione. La perfezione. Inter-Juventus è un caso a parte, quasi irripetibile, quindi non è da prendere ad esempio. Però per il resto mi brucia una partita, più di tutte mi brucia perché la ritenevo la più semplice e bastava una sola mossa non fatta a tempo giusto e lo Stoccarda non vinceva a Torino. Quella partita mi brucia. Poi per il resto voglio capire anche lo sbaglio dell'arbitro col Cagliari, voglio capire la partita non... fatta al meglio con il Parma, ma quella con lo Stoccarda mi brucia, perché oggi eravamo a 11 punti, perché con lo Stoccarda io ritenevo, conoscendo bene lo Stoccarda, quello dell'anno scorso era pauroso, ma quello di quest'anno è poca roba e noi l'abbiamo persa, e quella è l'unica cosa che mi brucia. Per il resto, che cosa si può migliorare? Nella fase difensiva perfetta io vorrei una cosa che non dice nessuno, ma mi dispiace di doverla dire per primo: Locatelli, che sta facendo un campionato sicuramente superiore agli altri anni, e però lo sa, e però deve risparmiarsi un po' di falli, troppo falloso. Ma è falloso nei punti pericolosi, e molte volte fare fallo ai 20 metri è da problemi, perché la squadra dell'Aston Villa l'ha dimostrato fino all'ultimo minuto, per fortuna l'arbitro poi ha annullato il gol, e sui calci piazzati l'Aston Villa ne fa un'arma pericolosa, e noi 9 volte su 10 Locatelli non se ne esce pulito nel togliere la palla all'avversario, ma va o in tackle scivolato oppure fa fallo e ammonizione. Questo, su questo spero che possa migliorare ancora, proprio per far diventare Locatelli un giocatore super anche in nazionale. Questo è un mio parere personale, ma credo che Motta lo sappia.
Ci lavorerà, molto. Ci lavorerà. Pasquale, abbiamo parlato molto oggi del fatto che la Juve segni troppo poco, chiaramente pesa l'assenza di Vlahovic. C'è qualche cosa che secondo te ci può far svoltare in questo senso, al di là del fatto che naturalmente tutti ci auguriamo che Dusan sia presente con Lecce, ma in generale in cosa dobbiamo migliorare per fare qualche gol in più?
Sì, allora abbiamo avuto un'indicazione nei primi 6 mesi dell'arrivo di Vlahovic, quando avevamo ancora Dybala, e mi pare che l'hai detto tu prima, se non sbaglio, mi sembra che l'hai accennato. E Dybala guardava Vlahovic anche con la coda dell'occhio e lo mandava a rete, perché è un giocatore che va spedito a rete. Dopo può sbagliare un gol, come lo possono sbagliare tutti gli esseri umani.
Certo.
Ogni essere umano può sbagliare la sua azione. Io posso sbagliare anche una cosa grande fra 5 minuti e non me ne rendo conto. Allora, dobbiamo recuperare Vlahovic, al di là di ciò che succederà a giugno, al di là del contratto, sono problemi societari. Alla gente non deve interessare questo, deve interessare il fatto che i punti che ci ha dato Vlahovic sono da, i gol che ci ha dato Vlahovic sono da 3 punti, i gol che ha dato Thuram all'Inter non sono da 3 punti. Allora consideriamo non il numero di gol, ma il valore di quei gol. Allora la coppia finale nel senso da qui alla fine, sperando senza infortuni, è quella di Koopmeiner che appoggia e il centrocampo e lancia Vlahovic e nello stesso tempo ribatte a rete lo stesso Koopmeiner. Ecco, è lì il punto della questione. Ildiz è quello, così come con Sesau è quello. Con Sesau è un giocatore straordinario, in questo momento è mondiale, dico mondiale nel ruolo. Ildiz è quello, è in una fase di crescita, è una fase che non so se evolverà in positivo o involverà, non lo so, non so giudicare ancora Ildiz, ma con Sesau è una certezza. E allora sul Koopmeiner, Vlahovic e con Sesau vorrei che ci fossero meno critiche e non come si divertono a fare in tanti, un po' stupidotti, a chiamare flop miners, quanto l'abbiamo pagato, vale poco, non vale niente. Koopmeiner sarà destinato a essere il giocatore playmaker come regista d'attacco in tutta Europa. Io penso che sia, possa arrivare ai livelli di un De Bruyne, di un Bellingham e di quel genere di calciatore. Poi volevo aggiungere, prima di chiudere, perché purtroppo io in pochi minuti, ma come facciamo io e te a tenere a bada migliaia di pareri? Siamo un po' il diritto e il rovescio di Paolo Del Debbio la sera in TV.
Non lo guardo, mi astengo da certi programmi, quindi...
Qualche volta lo guardo perché la persona Del Debbio, per la sua ironia, e intelligenza. Ma certamente io non sono di quelli convinti che diritto e rovescio siano la soluzione, perché, perché altrimenti si va nel caos totale.
Cioè, invece però vai, dimmi l'ultimo tuo parere, che siamo in chiusura. Quello che volevi dire?
No, quello che volevo dire è che noi dobbiamo stare molto... dobbiamo convincerci, se uno vuol convincersi, che la squadra della Juventus in campo ha una personalità che da quest'anno è nuova. E questo non è da paragonare al passato, la devono smettere tutti, a mio parere, di fare sempre raffronti col passato. Passato recente, passato remoto, passato... No! È nata una nuova Juve. Io la vedo, la nuova Juve. La vedo però senza i punti fondamentali che sono la conclusione dell'azione offensiva. Dobbiamo recuperare questi giocatori sperando di poterli recuperare, perché se per un puta caso la sfortuna continua anche per esempio con un Cambiaso, noi cosa facciamo? E cosa possiamo imputare alla società? Dovevamo pensare a un vice Cambiaso che invece ricopre tutti i ruoli? Non è possibile. Allora vuol dire che proprio la stagione dovrebbe andare così, e vuol dire che l'anno prossimo daremo daremo le mazzate che quest'anno la sfortuna non ci ha permesso di poter dare. Questo è il mio. E poi un auspicio. In previsione della fine dell'anno, del Natale, della fine dell'anno, mi aspetto un intervento della proprietà in la persona di Elka. Nel senso che, pur non dovendo la Juventus per principio e per nobiltà dire le proprie cose in piazza, debba anche fare il punto della questione e certamente ponendo l'accento sul buon lavoro che si sta facendo, di cui i risultati siamo tutti convinti che si vedranno. Quando? Dipende anche un po' di quella parola che inizia con la C e con altre tre lettere.
Che non è calcio. Va bene, Pasquale. Grazie. Grazie. Ciao. Grazie per il tuo intervento. Ciao. Buona Ciao. Giornata. Ciao. Noi siamo in chiusura. Dopo di me ci sarà Alberto Mauro, al quale potete ancora rivolgere naturalmente tutti i vostri interventi. Chiudo velocemente perché vi chiedo un parere sui campi della Juve come ragione degli infortuni. Beh, io non ho naturalmente strumenti per giudicare, ma guardate che per tenere i campi, per farli e per gestirli, ci sono fior di professionisti. Sarebbe il colmo che quella fosse la motivazione per tutti gli infortunati. Io penso che ce ne siano altre. Grazie a tutti per l'attenzione. Buona giornata. Ciao.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.